Eccoci qua, 19-20 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Diamo il benvenuto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici latinoamericano che ci seguono, forse almeno una parte di loro, me lo auguro, sin dal 1° dicembre 2005, quindi pressoché 20 anni fa, in questa trasmissione dedicata all'altra sponda dell'Atlantico, fuorché il Canada e gli Stati Uniti. In questa trasmissione che naturalmente che non possiamo lasciare fuori quello che è successo negli ultimi giorni, l'attrito che c'è stato fra gli Stati Uniti e la Colombia. Molti dicono che questo momento è già finito, io preferirei dire che è entrato in pausa, in stand-by, perché guai a pensare che adesso che si sono scambiate qualche parolina, per non dire insulto, di entrambi i presidenti, sia di Donald Trump che di Gustavo Petro, guai a pensare che questo è finito. Però quantomeno si è calmata, perché c'era l'idea di deportare i colombiani. Petro ha detto non se ne parla neanche, Trump gli ha detto ah sì? Davvero che non voglio? Allora io ti alzo le tariffe doganali. E lui ha detto, va bene, facciamolo arrivare, ma con gli aerei della Colombia. Lo sto semplificando molto, ma è esattamente questo quello che è successo fra la Colombia e gli Stati Uniti? Lo scoprirete in questa edizione latinoamericana. Cercheremo di capire cosa vuole fare Donald Trump con i latinoamericani. Di cosa si tratta questo piano di deportazione? La notizia di meno di 24 ore fa è stata che pensa aprire Guantanamo non per quello che gli Stati Uniti chiamano terroristi. Dico gli Stati Uniti chiamano perché non c'è nessun processo, non ci sono avvocati, non c'è un'accusa chiara a proposito di chi è prigioniero a Guantanamo. Adesso vuole far arrivare i clandestini, gli illegali. E quindi anziché mandare al proprio paese li mettiamo tutti lì? Saranno 30.000 queste deportazioni verso Guantanamo? Sarebbero? Io ho qualche dubbio, ma ci sono tanti che hanno dubbi che questo potrebbe capitare, perché è facile a dire, difficile da realizzare. In ogni caso non poteva mancare il rifiuto da parte del governo cubano a questa idea trampiana. Ha rifiutato Díaz-Canel, il presidente cubano, questa idea, però vedremo come andrà a finire, che al latinoamericano seguiremo questa situazione da vicino. Poi cambieremo argomento perché parleremo sui desaparecidos in Argentina, perché c'è un gruppo di ragazzi italiani che sono andati in Argentina, molto vicino alla capitale Buenos Aires, e hanno raccolto delle testimonianze di ex detenidos desaparecidos e anche dei parenti di chi è scomparso. Stiamo parlando della dittatura che ebbe luogo dal 1976 al 1983. E hanno fatto questi ragazzi un podcast che ci racconteranno qui al latinoamericano. Dunque, questi sono gli argomenti di cui parlerà questa trasmissione. Non avrà nessuna fastidiosa interruzione pubblicitaria, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. latinoamericano@gmail.com, ripeto, latinoamericano@gmail.com, la mail per comunicarci con il sottoscritto. Oggi musicalmente siamo accompagnati dai colombiani, non poteva essere altrimenti, di Monsieur Periné. Oggi sentiamo il CD che si chiama Caja de Música. Sentiamo adesso Viejos Amores, Vecchi Amori, e quando torniamo faremo la prima diretta sempre qui sulle frequenze di Radio Cooperativa.
Aquellos que conquistaban con poemas, en secreto imaginaban el momento de robar por primera vez un beso, y más que eso, son los viejos amores. Me quedo con los viejos amores, desnudo el recuerdo de los atardeceres que se funden en siluetas de colores con el canto de los ruiseñores. Son los viejos amores.
Sono le 19:28 minuti. siete all'ascolto di Latinoamericando, la trasmissione che dal 2005, da pressoché 20 anni, si occupa dell'attualità latinoamericana. E oggi trattiamo diversi argomenti, però credo che non possiamo lasciare fuori quello che sta succedendo negli Stati Uniti, nel rapporto con l'America Latina, in particolare quello che è successo da una parte con i migranti che pensa che magari qualcuno vuole farli tornare in Messico, dall'altra parte l'ultimo conflitto diplomatico, chiamiamolo così, con la Colombia. Però credo che la prima cosa che dobbiamo fare è capire questo problema visto dal punto di vista statunitense. Per questo sono molto contento di dare il benvenuto al professor Stefano Lucconi. Stefano Lucconi, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera, grazie di avermi invitato.
Grazie a lei per accettare il nostro invito. Stefano Lucconi continua a insegnare all'Università di Padova, mi dà conferma questo, professore?
Sì, l'Università di Padova.
Ok, perfetto. È storico degli Stati Uniti e quindi un esperto di questo paese. Prima di tutto, come spiega lei questa idea trumpiana di deportazione? È soltanto una minaccia o avrà seguito con numeri molto più grandi di quelli che ho visto nelle ultime ore?
Dunque, Trump ha dato una grandissima spettacolarizzazione alle prime deportazioni, da un lato per dimostrare al suo elettorato di aver mantenuto, di star mantenendo la promessa di rimandare fuori dagli Stati Uniti gli immigrati irregolari, dall'altro anche per rappresentare una sorta di deterrente nei confronti di coloro che in futuro volessero entrare irregolarmente negli Stati Uniti. Quindi c'è da aspettarsi che questa politica continui. L'unico problema, se così si può dire, non da un punto di vista chiaramente etico, ma da un punto di vista finanziario, sono i costi di questa operazione, perché stiamo parlando potenzialmente di una deportazione in massa di 11 milioni di persone irregolarmente presenti negli Stati Uniti. Ciascun volo dagli Stati Uniti al Guatemala, a un paese del Centro America, costa $25,000 ogni ora. Quindi c'è chi ha calcolato che questa deportazione di massa, se fosse attuata, costerebbe oltre $300 miliardi.
Cifre spaventose. Io ho la cifra di $4,675 a migrante. Non so se risulta questa cifra.
Sì, sì. Più o meno. Io le ho dato il
sì, quella costo del volo.
Dell'ora di volo dipende da quanti migranti si riescono a mettere su questi C-17 che sono cargo militari. Generalmente ci stanno un'ottantina, un centinaio di persone.
Noi abbiamo visto queste immagini, come ben diceva lei, molto spettacolari, con un funzionario statunitense che va a prenderli, questi sono delinquenti. Poi abbiamo visto che non è tanto così, non è che chiunque va deportato vuol dire che ha una fedina penale, però è soltanto l'inizio, perché da pochissimo che è iniziata la sua amministrazione, oppure durerà nel tempo secondo lei?
Sicuramente durerà nel tempo se ci saranno abbastanza fondi per portare avanti questa operazione, ma come diceva lei giustamente, soltanto la metà delle persone che sono state fermate lo scorso fine settimana è risultata avere una fedina penale sporca, aver compiuto dei reati penali. Una buona metà invece sono semplicemente persone che hanno commesso un illecito amministrativo entrando negli Stati Uniti senza aver il visto. Quindi non sono per soggetti pericolosi di cui bisogna liberarsi, perché sennò potrebbero provocare chissà quali danni alla società statunitense.
E poi ci sono anche dei bambini fra quelli che sono tornati in Colombia, che difficilmente si li possa accusare di qualche reato.
Certo, ma questo è un altro aspetto della deterrenza di Trump. Ricordo che tra l'aprile e il giugno del 2018, quindi durante la prima amministrazione di Trump, Trump aveva applicato quella politica estremamente disumana del separare i genitori dai figli minori, rimpatriando, quindi espellendo sul momento i genitori e tenendo i figli chiaramente separati dalle famiglie in strutture detentive, nei centri, chiamiamoli così, di accoglienza, usando le virgolette, negli Stati Uniti.
Siete all'ascolto del Latinoamericano e stiamo parlando con il professor di storia degli Stati Uniti, Stefano Lucconi. Fra l'altro ha scritto tanti libri al riguardo, ecco, magari dopo enumeriamo qualcuno, però professor Lucconi, visto che lei fa lo storico, quale altre occasioni ha avuto negli Stati Uniti una deportazione di massa? Se c'è stato luogo, no?
C'è stato un precedente. Il precedente è la cosiddetta Operation Westback, che è avvenuta negli Stati Uniti tra il giugno e il settembre del 1954, quando furono deportati circa 1 milione di centroamericani, in larghissima misura persone di origine messicana. Queste persone erano entrate negli Stati Uniti grazie a un programma che si chiamava Bracero Program, per fornire manodopera agricola. In un primo momento al tempo della Seconda Guerra Mondiale, successivamente durante la Guerra di Corea. Nel 1953 finisce la Guerra di Corea, non c'è più bisogno di queste persone, non tutte decidono di tornarsene a casa in Messico perché ritengono di avere più possibilità di migliorare la propria vita negli Stati Uniti. Fra il 53 e il 54 c'è un tasso di disoccupazione negli Stati Uniti che sale dal 2,9% al 5,5%. Gli Stati Uniti avevano al tempo un'economia basata soprattutto su un'economia di guerra, su un'economia militare, quindi nel momento in cui finisce la guerra di Corea c'è una recessione, questi immigrati dal Messico diventano i capri espiatori della riduzione dei tassi di occupazione, quindi tra il giugno e il settembre del 54 un milione circa viene espulso, viene rimpatriato, viene deportato.
Professore, lei che ha scritto un libro al riguardo sul razzismo negli Stati Uniti o sulla popolazione afroamericana, si può dire che quello che hanno subito per tanti anni nella storia cui sono stati vittima la popolazione afroamericana la stanno subendo soprattutto oggi i latinoamericani?
In un certo senso sì, nel senso che sono un gruppo tra virgolette diverso rispetto alla maggioranza della popolazione statunitense, quindi un gruppo che è stato sfruttato. Però le radici storiche sono molto diverse. Detto molto banalmente, gli africani arrivano prima nell'America coloniale, poi negli Stati Uniti, non per propria scelta, vengono deportati in catene, utilizzati come schiavi, e gli ispanici invece arrivano per propria scelta, quindi c'è un background molto differente, anche se ci sono delle forme di razzismo. Tutti quando parliamo di segregazione razziale pensiamo alla segregazione tra bianchi e neri. In uno stato del sud come il Texas, fino al 1943 esisteva la segregazione nei confronti non soltanto degli afroamericani, ma anche degli ispanici. C'erano le scuole divise, i locali pubblici in cui gli ispanici non potevano entrare e via di questo passo.
Lei in effetti ha scritto un libro che si chiama Gli afroamericani, 4 secoli di storia, ma di recente Nazione di migranti o Fortezza America, gli Stati Uniti e le minoranze etniche nel XXI secolo. Ci può raccontare in poche parole di cosa si tratta questo libro?
È una ricostruzione delle politiche immigratorie degli Stati Uniti nell'ultimo quarto di secolo, a partire dagli attentati dell'11 settembre del 2001, e ricostruisce come la politica degli Stati Uniti nei confronti dei migranti abbia periodicamente oscillato tra l'accoglienza e i respingimenti. Ecco, sotto la presidenza di Trump i respingimenti hanno raggiunto proprio il massimo, il loro acme, anche se presidenti democratici Biden e Obama hanno a loro volta fatto ricorso in larga misura alle deportazioni. Tanto per dare una cifra, durante l'amministrazione Obama, tra il 2009 e il 2017, gli Stati Uniti hanno deportato circa 3 milioni di persone, 1 milione in più di quelle che erano state deportate sotto l'amministrazione di George e W. Bush, quindi fra il 2001 e il 2009, anche se le deportazioni di Obama sono diverse dalle deportazioni a cui stiamo assistendo in questi giorni, perché si trattava di persone che erano da poco entrate negli Stati Uniti, mentre adesso Trump sta deportando individui che vivono negli Stati Uniti da mesi, se non addirittura da anni.
Aggiungo soltanto che il libro di cui ho appena parlato è di Mondadori Università dell'anno 2024. Professor Lucconi, prima di salutarci, ci puoi raccontare quanto i migranti in generale e i latinoamericani in particolare contribuiscono per l'economia del paese?
Ma sono un aspetto fondamentale dell'economia. Sono fondamentali anche gli immigrati irregolari. Do a lei, agli ascoltatori e ascoltatrici, alcune cifre. Il 22% della forza lavoro agricola degli Stati Uniti è rappresentata da latinos irregolari. Il 15% degli addetti alle aziende di costruzione degli Stati Uniti è rappresentato da latinos irregolari. Quindi deportare queste persone in massa, non soltanto dei costi vivi, facevamo prima i conti su quanto costano i voli, ma anche i costi dell'economia statunitense, perché si tratta spesso di lavori che gli statunitensi non vogliono fare e dovranno essere svolti da qualcuno se vengono deportati questi 11 milioni di persone come Trump sta programmando.
Perfetto. Professor Stefano Lucconi, professore di storia degli Stati Uniti all'Università di Padova, grazie mille e alla prossima.
Grazie a voi per l'invito, buon ascolto.
Gentili ascoltatori, andiamo avanti con questa trasmissione. Credo che è un momento opportuno adesso per sentire l'altra campana, ma non per quanto riguarda l'opinione, bensì quanto riguarda la geografia, perché dobbiamo andare in Colombia e noi abbiamo contattato Giacomo Finzi, anche lui un docente all'Università di Lubron, e anche un esperto di Colombia, ha vissuto tanti anni. E gli avevo chiesto il suo analisi a proposito di quello che sta succedendo in Colombia e Giacomo Finzi così ci rispondeva.
Un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Latinoamericano e a Gustavo, grazie per l'invito, è sempre un piacere accompagnare questa trasmissione. E oggi ci parleremo un po' della situazione, della grave crisi diplomatica che ha colpito tutti i paesi dell'America Latina, in particolare la Colombia, a seguito delle nuove ritorsioni, delle nuove politiche sulla migrazione e della nuova amministrazione statunitense del presidente Donald Trump. Questi ultimi giorni sono stati per la Colombia particolarmente complessi a seguito dell'insediamento di Donald Trump. Proprio i primi giorni dall'insediamento del nuovo presidente si sono subito verificate tensioni con il nuovo governo statunitense, in particolare con il segretario di Stato, che è Marco Rubio, che è una figura di spicco della destra conservatrice reazionaria in statunitense, in particolare di questa politica contro i governi progressisti dell'America Latina, politica soprattutto contro il Venezuela, ma ultimamente anche contro la Colombia, il Brasile e tutti i governi un po' alternativi e progressisti della regione. Ecco, a poche ore dall'insediamento del nuovo presidente Donald Trump si sono già subito accese delle proteste dei governi latinoamericani perché il nuovo governo ha dichiarato il congelamento di fondi per la cooperazione, in particolare per la cooperazione economica e sociale per i paesi soprattutto in gravi crisi di contesto umanitario, guerre, eccetera. Quindi una grave diminuzione dei fondi della cooperazione del governo statunitense, ovviamente legati alla nuova politica di sovranità e anche un po' di chiusura del governo statunitense nei confronti del mondo, soprattutto dei paesi del sud, ecco. E nella domenica passata, la domenica scorsa, il 26, le tensioni sono ulteriormente accese tra Donald Trump e il presidente della Colombia, Gustavo Petro, motivo per cui il governo statunitense, il pretesto è stato che il governo statunitense voleva deportare una quota di 200 migranti illegali, in condizioni illegali, in aerei militari statunitensi. Processo che, diciamo, va avanti da tanto tempo e che risponde anche alla politica ferrea e dura avviata dal nuovo governo per contrastare la migrazione di massa che si realizza da molti anni dai paesi del Sud America, dall'America Latina, ma anche dal Centro America e non solo, attraverso soprattutto il tappon del Darién, che attraversa tutto la Colombia e poi attraverso Panama e tutti i paesi del Centro America in direzione degli Stati Uniti. Ecco, alla notizia di questo rimpatrio, deportazione forzata di 200 migranti in condizioni irregolari colombiani su aerei militari, ecco, il governo colombiano ha risposto attraverso il presidente Gustavo Petro e attraverso delle proteste, delle critiche, diciamo, non solo per la misura unilaterale, anche per, diciamo, le implicazioni a futuro sulla politica migratoria statunitense, ma anche per le condizioni, subumane e anche di, trattamento delle persone che stavano per essere deportate. Quindi a seguito di questa protesta ci sono stati uno scambio di messaggi tra Gustavo Petro e Donald Trump attraverso la rete X, ex Twitter, e uno scambio di messaggi infuocati a cui appunto anche Gustavo Petro ha anche risposto in maniera molto diciamo efficace ma anche decisa contro le misure prese dagli Stati Uniti, anche invocando diciamo figure simboliche della resistenza latinoamericana, ma non solo, anche paesi, diciamo, della resistenza, insomma, al nuovo ordine imposto dagli Stati Uniti, ma anche invocando il ricordo di Sacco e Vanzetti, esprimendo elogi nella figura di Allende che resiste alla dittatura, al golpe di Stato in Cile, eccetera. Tutta una serie di riferimenti anche simbolici alla resistenza e all'imperialismo statunitense. Ecco. Dopodiché ci sono state appunto la domenica 26 una dozzina d'ore di tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Colombia, e oltre al congelamento dei fondi tra gli Stati Uniti, dagli Stati Uniti verso i paesi del sud, in particolare la Colombia, che per la Colombia avrebbe riguardato oltre 400 milioni di dollari annuali che le casse dello Stato statunitensi versano per progetti di cooperazione, particolarmente cooperazione per progetti legati all'accordo di pace tra il governo e le FARC, quindi particolarmente per progetti di riforma agraria, ridistribuzione delle terre e anche la giustizia transizionale, progetti chiave che sono finanziati non solo dagli Stati Uniti, ma anche dall'Unione Europea e altri partner mondiali. Ecco, oltre a questo, ci sono state anche misure almeno annunci di misure di restrizioni commerciali, quindi di imporre dazi per oltre il 25% nei confronti delle merci provenienti dalla Colombia e da altri paesi latinoamericani. Dopodiché, Gustavo Petro ha risposto che anche egli applicherebbe sanzioni a dazi commerciali, quindi una vera e propria guerra commerciale di qualche ora, almeno dichiarativa, anche per i prodotti statunitensi, non del 25%, ma del 50%. E come si è conclusa questa crisi diplomatica? Questa crisi diplomatica è avvenuta, si è conclusa infine con un accordo tra il governo statunitense e il governo colombiano, in cui hanno partecipato soprattutto l'ambasciatore colombiano a Washington, il professor Peña, che è professore dell'Università Nazionale, E anche il cancelliere, una figura di spicco del governo, Luis Gilberto Murillo, che hanno avviato una pratica di consenso con il governo statunitense. Infine, i 201 colombiani deportati non sono stati tradotti in Colombia su aerei militari statunitensi, ma sono stati riportati in patria da aerei dell'aviazione colombiana, con anche un gesto, diciamo, propagandistico da parte del governo di Gustavo Petro, che ha riaccolto in patria i migranti che versavano in condizioni subumane, erano persone che erano state ammanettate, costrette a un trattamento denigrante per giorni e giorni prima della deportazione. Ecco. Un ultimo dettaglio, Gustavo Petro, all'arrivo delle persone deportate, ha anche riportato anche la figura che erano 200 persone senza precedenti penali, quando il governo di Donald Trump aveva espresso le riserve sulla figura dei migranti illegali, soprattutto per i crimini di terrorismo, ma anche di narco, diciamo crimini di traffico di stupefacenti, di tratta umana, quindi allegato alla migrazione. Ecco, una volta verificati fi le figure delle persone deportate, anche ci sono oltre 30 minori, si è rivelato che di fatto queste 200 persone deportate avevano delle figure. Diciamo delle fedine penali pulite, quindi non erano persone che erano migrate per condizioni soprattutto economiche, ma che non avevano problemi con la giustizia nordamericana. Quindi, insomma, alla fine si è conclusa questa crisi diplomatica e direi che il governo colombiano di fatto ha ottenuto ciò che poteva ottenere, ovvero rimpatriare i propri migranti, i propri connazionali in condizioni dignitose, quindi su un aereo colombiano, senza manette o trattamenti degradanti. Non sono state applicate infine le sanzioni commerciali, le dazi commerciali. Resta tutto da capire quello che avverrà sulla sospensione dei fondi di congelamento per la cooperazione statunitense. Questo, come dicevo, non riguarda solo la Colombia, ma riguarda tutti i paesi dell'America, diciamo del sud del mondo, perché si avvia una politica protezionistica dagli Stati Uniti che riguarderà soprattutto fondi di cooperazione e lo sviluppo economico e sociale dei paesi del sud del mondo. E come dicevo, sulla Colombia questo riguarda fondi importanti per l'accordo, per l'implementazione dell'accordo di pace, quindi non sono temi secondari. Ecco, il governo colombiano, da parte sua, ha espresso soddisfazione per come è stata gestita questa crisi, soprattutto appunto le figure del cancelliere Luis Gilberto Murillo ha dichiarato che questa crisi si è lunedì mattina, il 27 gennaio, si è risolta, quindi ha dichiarato soddisfazione, e quindi per il momento l'allarme dazi commerciali è rientrato. Resta da vedere, tutto sommato, quali saranno le conseguenze. Sicuramente è un brutto segnale per le politiche, diciamo, di deportazione di tutte le centinaia di milioni anche di persone che negli ultimi anni sono migrate negli Stati Uniti e si trovano in questo momento in condizioni irregolari, e che molto probabilmente ci saranno quote di espulsione e deportazione molto elevate. Quindi è un segnale molto chiaro dell'amministrazione Trump attraverso il segretario di Stato Rubio, ma anche il Ministero degli Interni, ecco, che manda un messaggio molto forte, soprattutto all'America Latina, già fin dai primi giorni dal suo insediamento. Quindi già entro la prima settimana il governo Trump, il segnale nei confronti dell'America Latina è molto forte. Ecco, io chiuderei con questa nota, vi ringrazio per l'attenzione. Un saluto a ascoltatrici e ascoltatori, un saluto a Gustavo.
Ecco, era la voce di Giacomo Finzi che insegna in Belgio, ha abitato tanti anni in Colombia. Adesso cambiamo completamente argomento e sentiamo questo trailer e dopo ne parliamo meglio.
Presentes è un video podcast che prova a raccontare una storia, tante storie argentine. Presentes urlano coloro che chiedono oggi verità e giustizia per i 30.000 compagni detenuti e desaparecidos. Presentes sono i loro figli, i loro genitori, i loro fratelli, sorelle o compagni di vita e di militanza. Siamo Eleonora, Giulia, Marco e Ilenia. A cavallo tra il 2023 e il 2024 siamo state operatrici e operatori dei corpi civili di pace a Lanús, Buenos Aires, dove abbiamo conosciuto le vittime dell'ultima dittatura civico-militare ecclesiastica argentina. In questo video podcast ci sono le loro voci e il loro impegno nella ricerca di memoria, verità e giustizia.
Trailer di quello che abbiamo sentito riguarda un gruppo di ragazzi. Quando ho scoperto questo podcast mi è sembrato molto interessante approfondire, perché sono un po' curioso di capire un po' le motivazioni di fare un podcast di questo tipo. Ed è per questo che in questo momento siamo collegati con due ragazzi che hanno fatto questo podcast. Da una parte c'è Ilenia De Ricardis. Ilenia De Ricardis, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
Benissimo.
Ti sento un po' basso, non so perché. Siamo in contatto anche con Eleonora Vita. Eleonora Vita, buonasera e benvenuta anche a te al Latinoamericano.
Buonasera, grazie.
Grazie, se potete parlare un pochino più alto mi fareste un piacere. Voi siete del corpo di pace, siete stati a Lanús. Lanús è una città nel confine o molto vicino a Buenos Aires, quindi nel 2024. Ma possiamo aggiungere qualcosa in più della vostra fatica? Sì. Ilenia, ti sentiamo.
Sì, l'idea del podcast è nata perché eravamo proprio all'interno di un ambiente in cui hanno vissuto questa tragedia a livello molto personale. Quindi, oltre che a lavorare su un archivio che c'era stato consegnato da una madre del Plaza de Mayo, abbiamo ritenuto opportuno voler dare una voce proprio diretta a queste persone, e soprattutto volevamo portarle in Italia con un progetto nuovo.
Eleonora, non so se volevi aggiungere qualcosa.
Sì, che appunto la cornice all'interno del quale abbiamo operato è quella propria dei corpi civili di pace, che è un progetto del governo italiano, così come il servizio civile prevede appunto che dei giovani e delle giovani vadano a fare volontariato all'estero oppure anche in Italia. E il tema della nostra azione appunto in Argentina, a Lanús, come hai detto tu, è stata proprio la memoria, ed è stato un percorso molto bello, molto arricchente per quanto mi riguarda.
Sentiamo in questo podcast, che sono 6 capitoli se non vado errato, giusto?
Esatto.
Sentiamo tantissime testimonianze di detenuti desaparecidos, testimonianze di familiari, di gente che non ce l'ha fatta, mettiamola così. C'è qualche testimonianza che avete raccolto che vi aveva particolarmente colpito?
Sì, cioè, ognuna di loro in realtà racconta un'esperienza, la stessa esperienza da punti di vista diversi, quindi in realtà ci hanno colpito tutte, perché sono tutte appunto dei piccoli pezzetti di vita in una grande storia umana che è la storia argentina. Quindi in realtà non darei una priorità, diciamo.
Ma allora, la cosa che voi avete programmato prima di viaggiare, questo
era
lavoro?
Era stato, diciamo che era parte del progetto che è scritto in un bando, diciamo. Quindi sì, noi ci siamo candidati per svolgere delle attività. Poi le attività in realtà erano altre, cioè all'interno del progetto noi abbiamo seguito una realtà in un centro culturale, abbiamo seguito una commission di sopravvissute e sopravvissuti ai centri clandestini di detenzione, ma anche vittime come per esempio figli e figlie di desaparecidos, e nella diciamo stesura di un archivio e anche sì, supervisione di un archivio e messa in ordine di questi file che loro avevano. E poi da lì alla fine del progetto, diciamo, è nato anche il podcast perché abbiamo voluto raccogliere le voci di chi abbiamo conosciuto lungo il percorso.
Molto chiaro. Adesso sentiamo un paio di minuti soltanto di una storia che riguarda le abuelas de Plaza de Mayo, quindi le nonne che cercavano per la fortuna non soltanto dei propri figli ma anche dei nipoti. Ma ricordo un dato che la maggioranza avevano fra i 18 e i 25 anni dei ragazzi detenuti, scomparsi. Alcune delle ragazze erano incinta. Quando se le hanno portate, le madri sapevano e quindi cercavano per la fortuna dei propri nipoti che sono nati mentre erano in cattività. Sentiamo un frammento.
Abuelas de Plaza de Mayo, le nonne della Piazza di Maggio, è un gruppo formato inizialmente da 12 donne, al cui impegno si unisce anche Nélida Gómez de Navajas, nonna di Daniele Miguel. Sono madri, quelle madri che dall'aprile del 1977 girano intorno a Plaza de Mayo chiedendo al governo dei militari: dove sono le nostre figlie? Dove sono i nostri figli? Ma che nell'ottobre 1977 iniziarono a riunirsi per cercare anche i loro nipoti. Durante gli anni della dittatura, in Argentina fu attuato un piano sistematico di appropriazione di neonati e bambini, per cui circa 500 figli e figlie di persone desaparecidas, nate nei reparti maternità di alcuni centri clandestini o sequestrati con i propri genitori, furono consegnati a famiglie vicine alle forze armate o abbandonati in orfanotrofi come NN, persone senza nome. La ricerca di Abuelas de Plaza de Mayo continua anche ai giorni nostri ed ha permesso a 133 nietos, nipoti, di riacquistare la propria identità. Le Abuelas si sono battute nel tempo per far riconoscere a livello internazionale, tra i diritti del bambino, anche quello all'identità, mentre in Argentina svolgono un lavoro quotidiano di ricerca insieme alla CONADI, la Commissione Nazionale per il Diritto all'Identità, oltre a difendere la memoria, la verità e la giustizia. Daniel Santuccio è nieto recuperado numero 133, quel bebè che Cristina Navajas dette alla luce in un luogo di terrore. L'ultimo nipote che ha potuto recuperare la propria identità sino ad ora.
Ecco, questo è un frammento del podcast che stiamo conoscendo adesso. Siete all'ascolto di Latinoamericano, siamo in collegamento con Ilenia De Ricardis e con Eleonora Vita. La prima domanda che mi è venuta quando sentivo questo podcast era: perché voi italiane vi siete occupati di questo tema? Cosa è che vi ha motivato così tanto a fare un lavoro di questo tipo?
Allora, nel mio caso io avevo già studiato il tema della giustizia transizionale, e in particolare in tutto Sud America. La giustizia transizionale è quel processo che affronta un paese quando vive una guerra civile, una dittatura e cerca di passare alla democrazia. Quindi mi ero interessata molto al caso dell'Argentina in quel momento e cercavo una maniera per continuare a poter approfondire il tema. E da qui poi è uscita l'opportunità dei corpi civili di pace e ho seguito quella direzione.
Vai, Eleonora, ti sentiamo.
Io avevo già invece svolto una ricerca in tutt'altro ambito, diciamo, per quanto riguarda la tesi magistrale che ho finito in Argentina. La ricerca era sulla città, su alcuni quartieri della città, quartieri popolari che si chiamano Villas. E quindi cercavo una maniera anche di tornare in Argentina, svolgendo sempre magari un lavoro di ricerca. E quindi quando è apparso il bando, siccome poi anche presupponeva un lavoro di archivio, e appoggio alla commissione, come dicevo, mi è sembrato molto interessante da seguire ed è stato così, infatti.
Quindi sono figure che voi già conoscevate da prima, giusto? Perché alcuni nomi sono molto conosciuti, non so se volete ricordare alcuni degli intervistati.
Sì, sicuramente uno conosciuto è Daniele Miguel Santuccio.
Sì, anche Pablo Sciontto, soprattutto in Argentina, è famoso in quanto segue molte cause di crimini contro l'umanità, oppure Enrico Calamai, che è stato viceconsole in Argentina in quel periodo ed ha aiutato tantissime persone a poter avere i documenti per scappare dall'Argentina.
Ecco, possiamo raccontare brevemente la storia di Miguel Santuccio, perché riguarda anche l'Italia, giusto?
Sì, certo. Miguel Santuccio sarebbe in realtà non è il fratello ritrovato, è Daniel il fratello ritrovato, che è il nipote 133, e adesso siamo, la ricerca dell'abuela è arrivata a 139 nipoti ritrovati, se non mi sbaglio. E riguarda direttamente anche l'Italia, perché il padre di Daniele Miguel si è esiliato per un tempo in Italia. Miguel, il fratello, diciamo, che continuava a cercare Daniel, ha vissuto fino a circa i 18 anni in Italia e poi a Roma, e poi è ritornato in Argentina per riconnettersi con quella parte del suo passato. E poi giusto nel 2022, se non vado errata, nel 2023 sono riusciti a ritrovare Daniel, che poi si è appunto ricollegato tutta una storia familiare anche abbastanza importante in Argentina, che è quella dei Santuccio. Difatti tutta la famiglia comunque militava all'interno dell'ERP e insomma hanno fatto un po' la storia all'interno dei movimenti contro le dittature argentine.
Allora, voi siete stati, lo diciamo prima, l'anno scorso, 2024, dove si era già insediato Javier Milei, molto polemico fra le tantissime cose per scommettere per una politica dell'oblio. Come avete vissuto questa situazione?
Sì, noi abbiamo visto proprio il cambio di governo, perché siamo state lì durante la campagna elettorale, l'ultima parte, durante le elezioni e poi quando si è insediato. Quindi è stato forte, perché è un personaggio davvero controverso, ma anche assolutamente esponente di questa destra reazionaria che ormai, insomma, ha proseliti da tutte le parti, cioè proseliti, poi personaggi molto potenti in tutto il mondo. Per i familiari, per le vittime, sicuramente è un momento buio per tanta gente in Argentina, perché le sue politiche non vanno a impattare solo sulla memoria, la verità, la giustizia, ma in generale su una condizione sociale, perché sta facendo tanti tagli al settore pubblico, alla sanità, alle medicine, alle pensioni, quindi ai comedores comunitarios, quindi. Però per quanto riguarda memoria, verità e giustizia, sì, comunque porta avanti una politica sicuramente negazionista.
Prima dei congedi, il signor Beppi ci sta ascoltando mentre guida. Perché lui dovrebbe essere interessato a questo tema?
Vediamo che comunque stanno risorgendo le destre un po' in tutto il mondo, con dei discorsi di odio e di intolleranza nei confronti di diverse comunità, anche quelle più marginalizzate. E quindi credo che riprendere questi temi nella discussione anche comune della gente sia un po' come prendere comunque coscienza di quello che sta succedendo ancora adesso nel mondo, e che succede anche nel nostro quotidiano.
Quindi, per fare un collegamento fra la storia tragica che succede in altre parti del mondo e il presente, giusto?
Sì, certo.
Io ringrazio tantissimo, ricordo le nostre intervistate, da una parte Eleonora Vita e dall'altra parte Ilenia Di Ricardis, perché ci hanno raccontato questa storia. Ricordo il nome del podcast, È Presente, lo trovate su YouTube, Spotify, dov'è che lo troviamo?
Sì, queste sono le piattaforme.
Interessante, perché si ascolta lo spagnolo ma con i sottotitoli in italiano, e quando si ascolta l'italiano ci sono i sottotitoli in spagnolo, giusto?
È bilingue, esatto.
È bilingue, per questo non si chiama podcast, è video podcast, giusto?
Esatto. Esatto. Sì.
Perfetto, grazie mille ragazze, alla prossima e buon lavoro.
Okay? Grazie a te.
Grazie a te.
Grazie, un saluto. Ciao. Adesso, gentili ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci perché ormai sono le 20 e 13 minuti, quindi questo vuol dire che dobbiamo sentire...
Toda una vida me staría con...
Abbiamo sforato un po', un paio di minuti, neanche tantissimo, perché mi sembra che l'importante è la testimonianza di due delle persone che hanno lavorato in questo video podcast, presente il suo nome, lo ripeto, e quindi vi invito naturalmente ad ascoltarlo.
Pero siempre, siempre.
Perché si è appena sintonizzato, oltre a parlare del video podcast, abbiamo parlato anche del difficile rapporto fra gli Stati Uniti e l'America Latina, soprattutto ci siamo soffermati sul caso colombiano, un rapporto che continueremo a seguire nelle prossime edizioni di Latinoamericano.
Però junto a ti.
latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. ci trovate su Facebook, quindi se avete questa rete sociale mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Vi potete scrivere a latinoamericando@gmail.com. Continuate all'ascolto della cooperativa, perché se ci ascoltate in diretta vuol dire che fra pochi minuti sentirete musica e cultura, dopodiché internotte. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25 vuol dire che sentirete Gabriele con Economia e Società. Mi raccomando, contribuite con Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero juntos.